Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Il Signore ci dia la grazia in questi giorni di accogliere il grande dono della fede del Signore risorto. Preghiamo perché questo dono si radichi sempre di più nel nostro pensiero, nei nostri sentimenti, perché possiamo vivere alla presenza del risorto.
Dagli Atti degli Apostoli, al capitolo secondo, versetti 36-41. Nel giorno di Pentecoste, Pietro diceva ai giudei: sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso. All'udire queste cose si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: che cosa dobbiamo fare, fratelli? E Pietro disse loro: convertitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati e riceverete il dono dello Spirito Santo. Per voi, infatti, è la promessa, e per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, quanti ne chiamerà il Signore Dio nostro. Con molte altre parole rendeva testimonianza e li esortava: salvatevi da questa generazione perversa. Allora coloro che accolsero la sua parola furono battezzati e quel giorno furono aggiunte circa 3.000 persone. Parola di Dio.
Al Santo Vangelo secondo Giovanni, capitolo 20, versetti 11-18. Maria stava all'esterno vicino al sepolcro e piangeva. Mentre piangeva si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: donna, perché piangi? Rispose loro: hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto. Detto questo si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: donna, perché piangi? Chi c'è? Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: Signore, ce l'hai portato via tu. Dimmi dove l'hai posto e io andrò a prenderlo. Gesù le disse: Maria. Ella si voltò e gli disse in ebraico: Rabboni, che significa maestro. Gesù le disse: non mi trattenere perché non sono ancora salito al Padre, ma vada ai miei fratelli e di loro salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Maria di Magdala andò ad annunciare ai discepoli: ho visto il Signore e ciò che le aveva detto. Parola del Signore. Ecco, abbiamo qualche minuto per poter anche scambiare una parola su queste scritture e in particolare naturalmente sul Vangelo.
Sottolineare alcuni passaggi di questo Vangelo che sottolinea prima di tutto che è il primo incontro di Gesù risorto e riservato a questa donna, a Maria di Magdala, questa donna che sta appunto lì al sepolcro e piange per l'assenza del suo Signore. E mi sembrava così che questo itinerario iniziasse con queste parole che dirà agli apostoli, l'abbiamo all'inizio: hanno portato via il Signore e non sappiamo dove l'hanno posto. Ecco. Mi ha colpito anche per il commento che è stato fatto ieri, mi ha molto sorpreso, mi ha molto colpito. Cioè la prima spiegazione del sepolcro vuoto, cioè non è la risurrezione, ma è un furto. Anche Maria Maddalena, ecco, sottolinea questa cosa. Quindi sembrava proprio che fosse una cosa quasi logica, no? Come è stato molto ben... ecco, ma qui Gesù, seguendo la logica degli affetti umani, si presenta, ecco. E per Maria è bastato sentirsi chiamare per nome per capire chi lo chiamava. E questo percorso di Maria, che non sto a ripeterlo, è completato dalla conclusione che, della sua esperienza di Gesù, l'incarico di andare ad annunciare ai fratelli. Questa è la cosa che gli ha soprattutto detto Gesù, ecco. E ora lei esegue con il suo annuncio pasquale, invece, ho visto il Signore. Ecco, mi sembrava proprio che questa fosse la conclusione e la sua testimonianza di fede. Ecco, la prima notizia che ha dato agli apostoli è hanno portato via il Signore, un furto. La seconda, ecco, è una testimonianza di fede, ho visto il Signore. Sembrava che questo arco, ecco, completasse questo percorso di Maria e questa grande esperienza.
Mi sono riletta un po' dall'inizio il discorso di Pietro, negli Atti degli Apostoli, il discorso di Pentecoste. Qui leggiamo solo dal versetto 36, ma ieri abbiamo letto la parte che lo precede, che parte dal fatto che le folle, o comunque gli astanti, vedono e sentono i discepoli parlare in lingue e li reputano ubriachi. E quindi Pietro comincia a fare il suo discorso dicendo che sono pieni di Spirito Santo e che quindi sono gli ultimi tempi, perché c'era, come sappiamo, c'era la convinzione che gli ultimi tempi, secondo quello che diceva Gioele, il profeta Gioele, ci sarebbe stata questa grande effusione dello Spirito Santo, e quindi questa è la prova. E poi c'è il commento al Salmo 15:16, che parla della resurrezione, ed è tanto citato nel Nuovo Testamento, soprattutto negli Atti, come argomento della resurrezione. E Pietro dice, cioè c'è la convinzione in Pietro, e anche evidentemente ai tempi del Nuovo Testamento, che Davide avesse questa grande consapevolezza che avrebbe avuto un discendente, e non solo re, ma anche Messia, come lo si pensa, Messia che è sovrumano, diciamo, al di sopra dell'umano. Infatti dice: fratelli, mi sia lecito dirvi francamente riguardo al patriarca Davide che egli morì e fu sepolto, e la sua tomba è ancora oggi fra noi. E quasi come dicesse una cosa, diciamo, osasse dirlo, diciamocelo, Davide è morto, non l'ha detto per lui, perché Davide è morto. Tra l'altro, fino ad oggi esiste un canto nella tradizione ebraica, che adesso è diventato nazionalista, è un canto molto nazionalista, che dice: Davide è ancora vivo, Davide è ancora vivo, nel senso, siamo ancora potenti. Invece qua dice: mi sia lecito dirvi francamente che Davide è morto, e l'ha detto per il suo discendente. E quindi non fu Davide a non essere abbandonato negli inferi, ma è stato scritto per il suo discendente.
Solo mi colpisce questa espressione di Maddalena: hanno portato via. Lo dice all'inizio, poi lo ripete: hanno portato via il Signore, non so dove l'hanno posto. Poi lo dice anche al giardiniere, quello che lei crede essere il giardiniere: se l'hai preso tu, dimmi dove l'hai messo. quindi parla di un corpo morto, perché non si porta via, cioè parla di un, sì, di un cadavere, di un corpo morto, e invece appunto si trova davanti invece il vivente, appunto Gesù, che la chiama per nome Maria. E quindi fa impressione questa ricerca così di un corpo morto, così ardente, così instancabile, questo pianto, non le importa neanche degli angeli, si direbbe, cerca quello soltanto, non pensa ad altro. E poi quando lo trova, quando il Signore si presenta, appunto c'è un rimando a qualcos'altro: salvo al Padre mio e Padre vostro, va dai miei fratelli e di loro. Quindi insomma, mi sembra così bello, perché veramente il risorto lo si tocca, lo si può toccare appunto solo, insomma, mi sembrava che questo annuncio ai fratelli fosse il modo in cui veramente si trova il Signore, lo si tocca, cioè finisce lì, bisogna andare ad annunciarlo. Fa molta impressione, perché si direbbe che il traguardo è quello, non lo so, insomma, un po' confuso, però è un Vangelo veramente molto bello e non si finisce mai di capire.
Il discorso di Pietro fa vedere l'autorità proprio di cui è stato investito questo apostolo, ed è l'opera che ha fatto il Signore su di lui, perché diciamo ha avuto molti tentennamenti prima, proprio l'opera del Signore che ha compiuto su questi apostoli, in particolare su Pietro, che tutta l'opera del Signore su questi personaggi, e poi dopo da lì a tutti gli altri. Difatti dice: ciascuno di voi si faccia battezzare e ricevete il dono dello Spirito Santo. E da lì è stata una cascata di grazia.
Io rimango sul Vangelo mentre stiamo leggendo anche queste prime pagine degli Atti degli Apostoli, che tuttavia sono certamente esempi di dimostrazione che la vicenda di Gesù, soprattutto la sua morte e risurrezione, sono previste nelle scritture, quindi sono un'interpretazione, un esempio, ecco, importante, però si collocano di per sé dopo la Pentecoste, alla Pentecoste diciamo, ma penso che il Vangelo che attrae molta attenzione, perché ci sono molti particolari di come Gesù si mostra a Maddalena, a Maria Maddalena, voltandosi eccetera, perché piangi. E tuttavia il vertice qui, insomma, lo scopo non riguarda Maria Maddalena, ma riguarda i miei fratelli, dice Gesù, e l'annuncio, insomma, che lei deve dare: sto per salire al Padre mio e Padre vostro, al mio Dio e Dio vostro. Ecco, questa forma dell'annuncio diciamo, mi pare molto significativa, perché affronta un tema profondo che c'è già nel Vangelo, che è l'interpretazione del fatto che Gesù è finito, Gesù è sparito, nessuno lo vede. Poi ci sono alcune apparizioni. Il problema è, come ho detto ai giudei, voi non mi vedrete più, con questo dico anche a voi, non mi vedrete. e difatti non lo si vede. E difatti Gesù non è manifesto. Addirittura negli Atti degli Apostoli troviamo un eco di questo problema centrale, quando si annuncia che Dio ha predisposto che Gesù apparisse come risorto non a tutto il popolo, ma ad alcuni prescelti. Non è una cosa che si impone neanche a tutto il popolo di Israele. E quindi mi pare che dietro c'è questo nel Vangelo di Giovanni, anche qui, che è l'interpretazione del fatto che Gesù non appare nella sua gloria, la sua vittoria non si impone nella storia. È un problema di fede, non è un problema, c'è di mezzo la fede. E questo può essere scandaloso, no? Cioè, questo è un problema anche per i discepoli. E io ho l'impressione, questa volta leggendo, che nel seguito del racconto, che questa apparizione a Maria Maddalena deve servire per sostenere la fede dei discepoli. Non sono ancora salito al Padre. E quindi, non essendo ancora pienamente glorificato, questo sembra dire, Gesù non è in grado di fare quello che farà nel racconto subito dopo, cioè dare lo Spirito a chi rimetterete i peccati, cioè consegnare ai discepoli un potere immenso, che è il suo, quello conquistato da lui, che è quello di amministrare il perdono in anticipo. Ecco, prima del giudizio, eccetera, si può avere il perdono dei peccati. A chi rimetterete i peccati? E questo lo fa, subito dopo, dando lo Spirito. E l'Evangelista ha precisato altrove, capitolo 7, che non c'era ancora lo Spirito. Cioè, non c'era ancora questo dono, perché Gesù non era ancora stato glorificato. Quindi, qui sembra a metà strada, un po' singolare, sempre molto strano, io l'ho sempre trovato molto strano, però mi pare che si imponga questo dato, cioè è un'apparizione di Gesù che dice non mi trattenere, perché io non sono ancora salito al Padre, Gesù deve salire al Padre, non si tratta semplicemente di un fatto spaziale. Deve salire al Padre, il Padre è più grande di me. Gesù deve essere pienamente glorificato. Questa formula, salire al Padre, la sua piena integrazione nel potere divino che gli spetta, ma che non ha ancora qui pienamente. E quindi devo salire al Padre mio. E questa è la forma dell'annuncio che è risorto in questo caso. Andare ai miei fratelli e dire io sto salendo, così bisognerebbe tradurre, è il presente. Presente greco andrebbe tradotto così. Io sto per salire o sto salendo al Padre mio e Padre vostro. Cioè il fatto che sia morto, il fatto che, diciamo, non sono più percepibile, deve significare per voi la mia glorificazione, mentre per il mondo questo lo si dovrebbe approfondire un po'. Nel capitolo 16 c'è tutta una discussione su questo. Sarà lo Spirito in voi che vi convincerà che il mondo ha torto quando pensa, perché ha torto riguardo alla giustizia, dice, cioè riguardo a chi ha avuto ragione. Ha avuto ragione Gesù o ha avuto ragione il mondo? Ha avuto ragione Gesù. Il mondo pensa però di no, che ha avuto ragione lui. Perché? Spiega quel testo. Perché non mi vedono, perché non lo vede più. Il fatto che non lo vede dimostra, chiaro, no? Che non c'è, che non è vero, che non si impone il suo trionfo sulla morte, sulla storia, no? Invece voi dovete sapere, lo Spirito dirà in voi che non è così. E mi sembra che anche questo sia, io stavolta l'ho sentito in questa direzione. Non sono ancora salito al Padre, ma tu di ai miei fratelli, io sto salendo al Padre, che è ciò che si deve credere. Poi c'è anche l'apparizione successivamente ai dodici, ma è un'apparizione ai dodici, o ad alcuni discepoli, non è quella manifestazione della gloria di Gesù che ci sarà solo alla parusia. Presentiamo le nostre invocazioni, le nostre intenzioni in questi giorni santi. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Preghiamo quindi per tutta la Santa Chiesa di Dio, per quelli che hanno già celebrato la Pasqua e quelli che si apprestano a celebrarla. Preghiamo per l'unità delle Chiese, perché nel mondo cristiano, questa volta in guerra, la Chiesa sia veramente testimone di pace. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo il Signore per tutti i sofferenti nel mondo, perché la gloria e la consolazione di questi giorni possa misteriosamente raggiungere tutti. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Perché l'annuncio del Vangelo si diffonda tra i popoli. Preghiamo per tutti gli annunciatori del Vangelo, per quelli che sono perseguitati a causa del Vangelo. Preghiamo per le nuove generazioni, perché si possa trasmettere loro l'amore per Gesù, per la Chiesa, per i sacramenti. Preghiamo. Preghiamo per la nostra comunità e le nostre comunità, perché il Signore ci faccia camminare veramente, come dicono gli inni di questi giorni, nella gioia, perché Gesù sia sempre nostra gioia pasquale. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Ricordiamo i battesimi ieri a Monte Tauro, e la grazia che continua, la testimonianza che continua attraverso la fede, il battesimo, testimonianza al Signore Gesù risorto. Preghiamo.
Ricordiamo al Signore, come facciamo sempre, i nostri ammalati, tutti quanti, il cognato di Elisabetta, la Patrizia, la Giulia, perché il Signore, l'Adriana, perché il Signore illumini il loro cuore pur nel mistero e dia loro forza, e anche a chi sta loro vicino e gli vuol bene giorno dopo giorno. Preghiamo.
Ascolta, Dio, queste preghiere che noi ti rivolgiamo pieni di fiducia nel nome del Signore Gesù risorto dai morti. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Thank you.